Resta connesso sul canale, sulla podcast, tanto è free. Qui si parla di NBA, top player MVP, di schiacciate tipo Neil. Resto in guardia Michael Kidd. Cambio vita, cambio mood, cambio stile, nuovo team. Rap game, collet game, a noi ci trovi sempre caldi, no fake. Nella storia Barkley, sono in guerra con i Warrior, proprio come Stephen Curry. Gioco a fianco LeBron James, top 10 come Kyrie. One shot,
Hall of Fame,
Northside,
tipo i Thunder.
Playmaker, sto davanti
come Tony Parker.
Ho una media come Garnett,
come Boston, come i Lakers.
Io sto dentro nel mio posto, sold out come i Blazer.
Noi campioni di ignoranza, qua si beve, siamo al nord. Quando schiaccio e sfondo il vetro, ti ricordi Michael. Mi cade Oni sulla podcast, lascia stare poi la Fox online. Già sai dei campioni dei playoff.
Questo è basketball. Basketball. Questo è basketball. Basketball.
Siamo campioni.
Campioni.
Siamo campioni.
Campioni.
Siamo campioni.
Campioni.
Siamo campioni.
The Omis.
Benvenuti a questa nuovissima puntata di The Omis. Sto ascoltando la voce sotto un cielo sbagliato del Dile e saluto il grandissimo zio con me.
Qui un grandissimo saluto dallo zio nel siamo nella, quasi nella primavera del 39, quindi un saluto a tutti ragazzi.
Che top, che top. Un saluto al Marione.
No, io mi rifiuto che questa puntata inizi e vada avanti finché non viene il Marcano in diretta a raccontarci dell'incontro che ha avuto in prima persona, alla conferenza, alla presentazione del libro di Emanuele Franz. Quindi io no, non vi diffido ad andare avanti senza il Marocano, peraltro unica persona che ascolta le puntate dall'inizio alla fine, abbiamo scoperto.
Sì, ma anche una delle poche persone a seguire l'Emanuele Franz dal vivo, bisogna dire la verità.
C'era il pienone, oh,
come? Ma non è vero, erano ampiamente dei disadattati. Avete e non escludo Levi,
Avete visto il video su YouTube di oggi? Dai, su, grande no, pensatore.
Però effettivamente io mi sarei aspettato un ingresso a gamba tesa dell'Edi che
esponeva la sua emozione. Sono giorni che ci sta corteggiando l'Edi, per colpa dello
sta ingolosendo anche un pochino il Marione, l'Edi.
Devo dire la verità, l'inviato sul campo... fa molta gola.
Cercheremo di convincerlo per martedì settimana prossima.
Anche perché ormai siamo a ranghi ridotti, perché insomma, non so se lo facciamo adesso dopo il minuto di silenzio per la buona anima di Lorenzo, ormai sparito da tutti i podcast mondiali.
Ormai la anche il fantamorto non è più aggiornato da tipo due mesi, mi sembra. Vabbè, di capire.
Giocherei Bartolucci direttamente al fantamorto.
Ad averlo saputo in tempo di draft l'avrei fatto, però era ancora abbastanza attivo all'epoca.
Ti va bene zio che non è periodo insomma di scambi alla Dynasty, perché sennò saresti rovinato.
Certo.
Avrei giocato prima di Johnny Irwin, io.
Un saluto al Fede.
Bella Regaz, e un saluto al Bartolucci anche da parte mia. Ti avevo messo nell'inferno, nel giochino del Pato un paio di anni fa, non credevo ci sarei stato così presto, spiace.
Un saluto al Rocketman dell'Emilia Romagna al Poz.
Ciao ragazzi, prima avevo acceso la telecamera per farvi vedere che comunque una parte del Maroccano è con noi.
Ah, non diciamo quale parte, lasciamo alla fantasia degli ascoltatori.
Il laptop, ce l'hai tu?
No, quello è un altro, credo. Ormai.
Ah, scusate.
Grande il post che lo invitiamo ogni volta per
no, a me invece io devo ringraziare il post, perché anche quando tu m'hai fatto distrutto dalla vita, dal gioco, dalla guerra, dalle battaglie, dalla droga, trova sempre comunque un po' di tempo per noi, no, quindi grazie
diciamo il post non entrava sui social da 18 giorni credo prima di oggi,
dal 10 febbraio.
Ma adesso il post ci spiegherà anche
quando il bus chiama,
ed è il motivo per cui ho detto benvenuti nella primavera del 39. Insomma, adesso il post ci spiegherà.
È più grave di così. Cioè, sul gruppo ha scritto dal 20 febbraio che non scrivono. Io gli ho risposto, gli ho scritto una roba su un gruppo che abbiamo io e il Della, mettendo anche una gran bella gnocca. Lui non ha cagato la mossa. E chi ha scritto il Della? Vabbè. Oh, ma non è che il post è morto davvero. Fanoa, sarà il trasloco, sa il cazzo. L'ho scritto direttamente al post un giorno dopo e mi ha risposto, cazzo è vivo. Guarda che mi è scesa la cremuccia.
No, ero vivissimo, grazie, no, grazie per l'interessamento. E devo dire che non c'è bisogno di annoiarsi con motivazioni reali e impegni veri, ma possiamo ben dire che la scoperta di Hearts of Iron 4 mi ha rinchiuso all'interno di questo gioco, continuando a fare le 2 di notte quando la sveglia poi suona alle 5 e mezza del mattino. Questa
che quello che consigliano tutti, un po' tutti i dottori per vivere
che
una
cuore,
vita
che cuore coraggioso.
Ma la cosa meravigliosa, sapete qual è? E io sono sicuro che il Poz finisce le 8000 ore lavorative che fa e poi dedica anche cuore e anima alla famiglia, poi mette a letto con un bel bacino sulla fronte il pargolo, la moglie, e poi manda un grandissimo vaffanculo e inizia a tirare missinata da tutte le parti.
Esattamente così, l'unica cosa è che c'è un missile al rientro, perché quando torno a casa devo andare in bagno, quindi sfrutto quella cosa lì per andare in bagno, missile, doccia, poi mi dedico alla famiglia, perché
ma una docetta post lavoro ci vuole. Una domanda: come ci si sente a vivere il sogno dello zio?
Bene, devo dire che mi piacerebbe semplicemente che ci fossero tipo un paio d'ore in più in una giornata per dormirle, ma per il resto bene, mi sento davvero
in realtà
bene.
Sono 2 ore in più per giocare ancora, di la verità.
Se tu le avessi queste 2 ore in più le giocheresti,
Pedro. No, io se avessi il fisico, cioè l'età del Poz, farei la sua stessa vita, ma purtroppo così poche ore di sonno ormai non le reggo più, ormai, i tempi dei giochi da tavolo sono finiti, vero
Dio? Zio nonnino ormai.
No, i tempi in cui facciamo le 4 di mattina per giocare a SPQR Risico e andare a dormire 2 ore dopo.
Adesso siamo un ricovero di una settimana
per merda.
Per
è quindi un miracolo arrivare a fine puntata adesso.
Esatto, quindi stimo tantissimo il post perché in fondo è quello che vorrei
invece,
fare io.
Prima di partire con la March Madness vorrei farvi una domanda. No. Voi nei vostri incontri intimi con le donzelle
pensavo col post
avete mai state zitti nel momento serietà la rubrica l'angolo dei consigli,
quella che l'ultima rubrica angolo serie l'abbiamo fatta tipo nel 2017
è una finita bene. Sapete dell'esistenza del dental dam sul l'organo riproduttivo femminile? Non lo sapete, questa pellicola che mettete sul vaginone. Fede.
Che angolo, scusate, ma non ho parole.
Ma scusa una cosa, ma il dental dam è chiaramente una corrente del PD. Mi
la stessa cosa.
No, pensavo che Fede la conoscesse.
La proposta della slide.
Praticamente la mia dolce metà se ne esce fuori leggendo degli articoli su Facebook, non so
sul cioè.
No, articoli tra l'altro che poi sono seguendo un podcast,
ok, certo, un podcast sì.
Che mm-hmm. si chiama Cazzi Vostri, una roba del genere. Che
non è un buon inizio, Dile.
No, è un podcast che praticamente parla del lato maschile della vita. Quindi ci sono diversi ospiti, anche illustri. Cioè, mi sembra che una puntata ci sia stato anche J-Ax. E una di queste puntate parlavano appunto dell'utilizzo del dental dam che diciamo nasce come prodotto, diciamo come strumento per il dentista. Praticamente ti mette una pellicola quando ti deve fare un'otturazione per non per questioni igieniche e di sicurezza usa questa pellicola e ti cura il dente. Poi praticamente
posso dire che l'ho usato, me l'hanno messo.
Ah, te l'hanno messo.
Sì, no, sì, non è vero.
Sì. Questa cosa poi è stata portata anche come contraccettivo per le donne. Quindi tu metti questa pellicola sul vaginone, no? E tu puoi fare tutto quello che vuoi e ti fa appunto da anticoncezionale.
Però posso dirti una cosa? Io mi auguro che sia di un materiale diverso, perché quello che mi mettevano in bocca era di un rigido, che era tipo una fionda, quindi non vorrei che dopo tu ti entra il pisello e con la stessa velocità con cui tu speri di venire iniettato fuori.
Siccome sono un uomo di cultura, sono andato a vedere un porno dove lo utilizzano.
Mi sembra ridicolo.
Invece praticamente c'era anche la penetrazione con questo Dental Dam, che è questo qua.
Ma sì, me lo usavano.
Vedi come viene utilizzato, zio?
Scusate, ma io ho visto un articolo di Dago Spia su questo Dental Dam e il titolo è bellissimo. Cioè, si chiama "Avete paura della super gonorrea? Barbara Costa vi insegna a usare il Dental Dam, lenzuolina per cunilingus e anilingus da urlo senza rischiare".
Ma io lo uso per coprire l'orto, per non far crescere le erbacce.
È perfetto anche per il rasti trombone, ci dice Barbara Costa.
Allora
poi sta roba del rasti
anche quello trombone, vegano, e mascherina per applicarlo direttamente sulla faccia di chi slinguazza. E vabbè, ma è bellissimo.
Vi ho aperto un mondo, ragazzi.
Chiuderei in fretta questo mondo.
No, questa volta mi spiace condividere l'idea.
Però mi piace che tutti siamo ignoranti di questa cosa.
Ma io adesso, quando torno prossimo dal dentista, già avevo paura di quando me lo tengo in bocca, adesso ho paura che me lo metta in culo.
No, quello che mi stupisce è che il Fede ancora non abbia scaricato un bel porno dove viene usato questo nella sua infinita collezione.
Ma non esiste, io non mi rifiuto di guardare porno dove si usa qualunque tipo di contraccezione.
Ma adesso te lo mando, guarda, te lo mando.
Che bello, magari della mia ex.
Adesso io vado su Pornhub.
Quindi, allora, quindi il proverbio di tuo papà: meglio una testa piena di corna che un culo pieno di cazzi. In realtà è un culo pieno di tema.
Eccolo qua. Eccolo.
Ma forse adesso... è il caso che per evitare di trovare la sua ex, gli mandi un porno gay. Forse sarebbe il caso.
Condividi WhatsApp, Fede.
Ti direi, mandalo tutta la tua rubrica. Secondo me è giusto che lo sappiano tutti.
Al posto della buonanotte a mia mamma, come utilizzare la barra di lattice, il lattice duro.
Secondo me, insomma, è sempre comunque un'informazione. No?
Bisogna essere protetti. Protezione
al 100%.
Casco ben allacciato,
e Dental Dam nel culo.
Pare anche di giorno, Dental Dam. Bene, detto ciò, chiusa la rubrica.
Possiamo far parlare il nostro ospite.
Esatto. Quindi. Grande Poz, vai con la March Madness.
Beh, allora facciamo fare l'introduzione, no, Poz?
Inizia questo periodo che tutti seguono.
Circense,
in prima fila seguono con attenzione, tra cui lo zio, tra cui anche io e Mario, perché abbiamo una scelta della Dynasty.
Beh, vediamo, allora ne abbiamo quattro in lottery, ma... di cui una molto alta. Tanto i quelli buoni sono in Europa, zio. No, zio, come ti chiami? Tu sei quello senza R moscia, come direbbe Vincenzo. Dile.
Esatto. Diceva giustamente il Poz che la March Madness non inizia come di consueto il 15 marzo, ma inizierà quest'anno il 19 marzo. Perché, Poz?
No, allora, il perché devo dire che è una mia supposizione, non ho letto niente di ufficiale a riguardo. Comunque, essendoci Pasqua il 31 marzo, hanno fatto in modo che il 31 marzo non fosse la domenica di pausa tra le semifinali e la finale del lunedì, ma che fosse una domenica con almeno due partite da mandare in onda e insomma avranno discreti ascolti. Questa però devo dire che è una supposizione, non ho letto davvero niente, però il dato di fatto rimane che la March Madness, il tabellone principale, addirittura inizia il 21 e il 19 iniziano le First Four, perché ormai da una decina d'anni credo si qualificano 68 squadre, e di cui diciamo 8 si giocano l'accesso al tabellone principale con un turno diciamo di spareggi prima. E la March Madness quest'anno diciamo che hanno zoppicato tutti gli squadroni in un momento o nell'altro della stagione, hanno zoppicato e soprattutto hanno zoppicato ultimamente, che di solito non è un bel segnale per le squadre avere delle difficoltà a febbraio. E è sicuramente
appunto... Ma diciamo, scusa se ti interrompo, quali secondo nella stagione 2023-2024 quali inizialmente erano questi squadroni, ovvero quali erano le squadre che in teoria dovevano in qualche modo spaccare culi?
Allora, Purdue c'era in mezzo sicuro, Houston e UConn comunque erano date tra le top 10, quindi diciamo che loro tre, che sono le squadre che un po' si sono separate dal resto della competizione, comunque era previsto facessero un'ottima stagione. E UConn e Houston hanno stupito un po' più di Purdue, perché Purdue era abbastanza scontato, avendo il ciclope canadese Zachidi, che per il secondo anno di fila vincerà il giocatore dell'anno, che sta dominando, e è davvero una forza che a livello collegiale è difficile da arginare. E quelle che hanno deluso invece sicuramente Kansas in parte, perché è un po' corta come squadra e li si è infortunato con degli infortuni un po' infami, tipo una scavigliata, un dito, tutte ste robe che magari l'hanno tenuto fuori due settimane, poi è tornato Kevin McCullar, che è il loro insomma miglior giocatore, che potrebbe essere anche un primo giro NBA. E l'altra super delusione è stata Michigan State, che comunque dovrebbe riuscire a fare il torneo, pena proprio stravolgimenti che al momento è davvero impensabile vedere, ma che era data tra le squadre che avrebbe dovuto dominare la stagione, e invece ha fatto qualcosa di mediocre, che è stato salvato dall'esperienza dell'allenatore e da una conference, quindi un gennaio-febbraio quest'anno un po' più livellata verso il basso. Michigan quest'anno ha fatto davvero schifo, e Ohio State ha cacciato via l'allenatore a gennaio, fine gennaio, inizio febbraio, e insomma i grandi programmi della Big Ten hanno lasciato da desiderare, e Wisconsin comunque bene, Indiana malino, molto peggio di quello che si aspettava, per cui poi l'hanno raddrizzata Michigan State. Però le squadre, insomma le tre squadre forti, bene o male ci si aspettava facessero un'ottima stagione, e se ti devo dire due che hanno deluso, un po' Kansas con l'alibi degli infortuni di McCullar, e sicuramente Michigan State è la delusione dell'anno tra le top.
Non Villanova, non ce la metti dentro?
No, assolutamente, okay. Assolutamente. Cioè non era così quotata in prestagione per metterla tra cocente delusione. Cioè Kansas e Michigan State erano Kansas la numero uno di tutti i ranking, cioè non ce n'era uno che non ce l'avesse, e Michigan State era in top 5 in tutti, cioè si sta parlando proprio, ti stavo parlando del top, per non allargare troppo, perché okay. Se allarghi c'è Villanova, c'è Michigan che ha fatto un disastro, ce ne sono di squadre che hanno deluso, una fila bella lunga.
La formula la conosciamo, quindi direi di entrare un pochino dentro quelli che potrebbero essere, diciamo, le cose da vedere, le emozioni che potrebbero nascere da questa March Madness, le cose particolari, se magari la solita Cinderella o le solite Cinderelle che potrebbero accedervi, e ovviamente quelli che per te sono sia i giocatori che le squadre che hanno o potrebbero avere qualcosa da dire più delle altre.
Beh, allora sicuramente ci sono, questo è il penultimo credo se non sbaglio anno in cui ci sono i senior che hanno l'extra year per il Covid, quindi c'è gente davvero diciamo anziana per gli standard collegiali che gioca. Io non sono un grandissimo conoscitore in questo momento delle situazioni tipo delle squadrette, quindi per le Cinderella devo un po' deludere, non ne ho molto idea, se non okay. Il fatto che magari,
ma inventa, che ti frega, nessuno ti stavo per dire.
Posso dire che quest'anno è abbastanza cioè per chi segue poco potrebbe rimanere un po' stupito dal fatto che ci siano 5 squadre di Mountain West, che è una conference di diciamo relativamente secondo piano, anzi evitiamo il diciamo, che vedrà praticamente sicuramente Utah State, Boise State, Nevada, San Diego State, sono praticamente e UNLV sicuramente dentro, e sia New Mexico che Colorado State se vincono il torneo di conference hanno il bid automatico, e magari se facessero anche solo la finale con un bel paio di partite nel torneo di conference potrebbero rubare loro. Per cui non ti dico una Cinderella, però è una conference che quest'anno è molto molto forte, e magari si potrebbe tranquillamente vedere una Utah State e una Boise State molto avanti, magari in Sweet 16, che potrebbe essere una semi Cinderella, nel senso che è una squadra che uno non è abituato a vedere. Però la Mountain West quest'anno è una conference di livello altissimo.
Questo da cosa di peso, Boss? Come mai questa conference?
Come anticipavo, uno dei motivi secondo me è l'età media relativamente più alta, dove insomma i super prospetti da NBA magari vanno nelle solite note e si riesce a pescare gente di 22-23 anni che comunque giocherà una vita, cioè giocherà comunque 15 anni a prendere dei soldi, ok? Li prenderà tra Porto Rico, Venezuela, Qatar, Polonia e quant'altro, però è gente che vivrà di basket, quindi a basket sa giocare, e magari se ha 4 o 5 anni di più anche di un prospetto NBA riesce ad averne la meglio. Per cui queste squadre qua, soprattutto nelle conference diciamo appena sotto le top, hanno beneficiano
in più.
Sì, beneficiano di roster molto anziani, molto esperti, capito? Perché anche l'American Athletic con FAU South Florida forse ne porta altre due, e comunque ci sono queste conference appena sotto, come può essere anche la West Coast Conference, quella di Gonzaga e St. Mary, che in questi anni stanno godendo di roster molto esperti, e sicuramente questo è un fattore. Poi ci sono tante altre cause che insomma non ho le capacità di analizzare non ho il cuore di inventare, come dice Mario.
E invece tra le squadre che in questo momento sono nelle prime posizioni delle rispettive conference, mi sembra di capire che insomma ce ne sia qualcuna che sia particolarmente forte. Mi sembra di capire Houston ad esempio, dimmi se sbaglio.
Confermo, Houston, Purdue e UConn risultano essere appunto le tre squadre migliori. È chiaro che adesso Houston è anche la prima del ranking in questo momento, è la squadra che forse è tra le tre la meno forte, e diciamo che la numero uno del ranking spesso e volentieri è anche dovuta alle tempistiche di vittorie e sconfitte, nel senso che una volta che si è definito che Houston, Purdue e UConn erano migliori delle altre, nel momento in cui UConn ha perso hanno messo davanti Houston, e quindi adesso Houston rimane la numero uno. Mm-hmm. Nel momento in cui Purdue aveva perso hanno messo davanti UConn, poi UConn non ha perso tipo per 13 partite, 14 partite in fila, poi ha perso una, anche male, ci sta benissimo che Houston l'abbia passata.
Ma
però,
posso, scusa una cosa, può comunque dire che sia l'anno di Houston?
Si può dire che ha molte possibilità, sì.
Cioè, grande cortesia, Mario.
Ha relativamente molte possibilità. Poi ci sarà un inside joke magari legato alla Dynasty che io non capisco.
Ovviamente. Hai capito, ovviamente.
Vabbè, una preghiera però, per il povero Bonsa massacrato dal Fede ai playoff. Mamma mia, sei senza
preso
cuore,
a ceffoni, esatto.
A mia disellate in faccia.
A mia discolpa è un palato di merda e gli piace.
Queste tre compagini che tu hai citato, quindi Houston, Iowa, Purdue, sono perché hanno un sistema, hanno un gioco, o hanno anche giocatori di livello superiore? Nel senso, sono, tra virgolette, una Gonzaga a livello di struttura di gioco, o anche perché comunque giocano, mi sembra, anche Houston e Iowa State in conference anche di livello piuttosto alto, quindi immagino che non si tratti semplicemente di sistema, ma anche di giocatori singoli di livello molto alto.
No, allora ti voglio bene perché Iowa e Iowa State le hai nominate entrambe tu, le hai nominate entrambe, e in realtà la terza oltre a Houston e Purdue è UConn. che okay. è anche campione
sì,
di carica, ed è anche la squadra.
Hai ragione. Ma non l'ho citata apposta perché me
allora,
la ricordavo.
Diciamo che Purdue, come dicevo, c'è questo ciclope canadese, Zachidi, poi c'è Jones che è un 3-4 abbastanza fantasioso, che può fare la partita da 2 e la partita da 25 serenamente, fisico, e ste due guardie, Braden Smith e Lawyer, che sono abbastanza, diciamo, allora, sono fortissimi, cioè sono due giocatori fortissimi, però anche loro non sai mai se non tirano la partita in cui si cagano un po' addosso nelle mutandine e tirano i remi in barca, e come l'anno scorso e 2 anni fa magari fanno una brutta figura. In realtà 2 anni fa loro non c'erano ancora, perché sono al secondo anno, c'erano solo l'anno scorso. E Houston invece è di struttura, e l'allenatore Sampson è stato anche ha fatto anche dei colloqui come head coach nell'ultima estate in NBA, quindi Sampson di sistema, squadra abbastanza di nani, giocano lunghi dei 2-6, 2-7, però molto fisici. Sicuramente un paio di individualità in Shed e Cryer che un po' spiccano sugli altri, soprattutto a livello realizzativo, però è proprio di sistema Houston. UConn per fortuna è entrambe, nel senso che ha Stephen Kessel, che potrebbe serenamente essere il primo giocatore scelto collegiale al prossimo draft, e comunque è una lottery pick fatta e finita, ed è, insomma, adesso sta bene fisicamente e a febbraio ha fatto delle robe importanti, e a volte, visto che comunque molte partite a un certo punto risultavano anche relativamente poco competitive, si è visto proprio che è un giocatore a cui piace competere. Quando poi la partita diventa non competitiva, non è che si mette a fare il cretino, a rubare magari 2 punti, fare 2 schiacciate spettacolari in più, cioè quando la partita non è competitiva lui poi smette di giocare. Però ha alzato davvero il livello adesso che sta bene fisicamente, ed è davvero un bel giocatore, perché comunque è una point guard di 1,98 m,
cioè, bello, tra fisico. L'altro a inizio stagione era super considerata, poi aveva un calo, probabilmente seguito, parlo dei mock draft, a livello dell'infortunio, esatto, e sì, avevo sentito che adesso appunto aveva rifatto prestazioni di alto livello di nuovo.
Sì, sì, poi sono sicuro che questo, quando gli scout le squadre lo vedono, che hanno i workout e quant'altro, cioè a livello fisico è impressionante. Cioè, pensare che lui è un freshman, quindi quando è in campo è tra i più giovani, se non il più giovane in campo sempre, e è quello con il fisico più adulto, più maturo, cioè non solo è 1,90 m, cioè non ha la struttura fisica di Shai magari, che è esile comunque, no, cioè lui è anche piazzato, cioè è davvero un bel prospetto, davvero un gran bel prospetto. Mi spiace che, insomma, tutti questi infortuni hanno fatto sì che quest'anno, perché lui farà solo un anno a UConn, che tutti questi infortuni abbiano fatto sì che i primi 2-3 mesi ci sia goduto abbastanza poco, ma adesso è davvero un bel vedere.
È pronto per la March Madness.
Sì, e in più c'è anche la squadra, perché l'allenatore Dan Harley ha anche vinto il titolo adesso, un folle bravissimo, pazzo e bravissimo, e la squadra quindi gioca bene, ci sono molti giocatori che c'erano anche già l'anno scorso, sempre intensi, eseguono bene in attacco, come caratteristica di squadra. Si corre molto in transizione, ma si corre in transizione ordinati, tutti sanno bene o male dove andare, cioè nel senso, io da tifoso sono molto molto insomma carico per questa March Madness, però diciamo che se ascolti, insomma, podcast piuttosto che leggi articoli addetti ai lavori, è un po' la preferita di tutte, per appunto quello che stavo dicendo, che
potrebbe fare il bis secondo te, quindi senza tirare nessuno?
Sicuramente negli ultimi 10 anni è la squadra campione in carica con più chance di ripetere, ma questo è oggettivo, anzi nel 2008 c'è stato l'ultimo repeat di Florida e da quel momento in poi non c'è più stata una squadra che avesse una reale chance, e invece questa squadra è più forte di quella che ha vinto l'anno scorso. Poi bisogna vedere se nelle individualità riuscirà a trovare un marcia. L'anno scorso poi davvero ha vinto tutte le partite di March Madness doppia cifra, ma anche abbondante, perché poi a un certo punto Jordan Hawkins e Adama Sanogo non si riuscirono a tenere. Forse quest'anno se Stephon Kessel in qualche modo un po' cede, anche perché comunque è un freshman, è al primo anno, forse UConn non ha il talentone che ti può risolvere la partita.
E a proposito di talentone, io tornerei un attimino a Purdue e a parlare di Zakidi, che come hai detto tu prima, no? Probabilmente si verrà confermato come miglior giocatore dell'NCAA anche quest'anno, però vuoi per l'età, vuoi forse per il tipo di giocatore, non sembra godere di particolari attenzioni al piano di sopra, o sbaglio, a prescindere poi da quello che farà nel prossimo mese, insomma.
Sicuramente lui ormai ce l'ha in tasca, non giocasse più da qua a fine anno l'avrebbe già vinto, ed è appunto una forza che a livello collegiale è incontrastabile, se non buttandogli addosso dei raddoppi e triplicandolo, ma comunque il talento che ha intorno è sufficiente per proprio dominare le partite, perché lui...
Ma talento o dominio fisico? Cioè nel senso...
Allora, non è bello da vedere sicuramente, perché a parte che è un po' goffo, ma... diciamo che è molto per l'efficacia delle cose e poco per lo stile delle cose, però vede bene la palla canestro, cioè è uno che passa bene la palla, calcolando che lo raddoppiano più o meno il 95% del tempo, ha imparato a dare bene la palla con i tempi giusti e i modi giusti fuori, è davvero molto molto insomma capace di giocare a basket. E a livello collegiale è ovviamente anche uno strapotere fisico, perché 2,25 m non si possono arginare se sai anche giocare. Il discorso è che lui ha un paio di caratteristiche che sono inaudite per questi gigantoni, perché non è né il primo né l'ultimo 2,25 che passerà dal college. Taco Fall, che poi finì a Boston, fece anche una March Madness dignitosa, ma ne sono passati davvero tantissimi, e erano tutti giocatori che più di 20-25 minuti a partita non riuscivano mai a giocarli, mai a tenerli. Lui è 2 anni che gioca più di 35 minuti a partita, ok? E questa cosa, cioè, se uno ci ragiona, ha davvero poco senso di esistere, cioè è incredibile che riesca con quel corpo a portarlo avanti e indietro al ritmo che si gioca al college, e soprattutto 37 minuti in cui il piano partita degli avversari è farlo muovere il più possibile dall'area, quindi portarlo fuori, e quando invece per lui è in attacco il piano partita degli avversari è picchiarlo e non farlo ricevere, quindi comunque sono 37 minuti molto intensi. E questa è la prima insomma caratteristica che non insomma risulta davvero poco comprensibile e lo rende appunto speciale. E l'altra caratteristica è che nessuno di questi altri giocatori faceva 20 punti di media, molto banalmente, cioè lui riesce a essere non solo una presenza difensiva, perché non ci vai a tirare, se lui è stazionato in area non ci vai a tirare mai contro, ma è un giocatore che in attacco è uno dei migliori realizzatori del campionato di CAA, quindi fa canestro. Fa tanto canestro.
Ma se posso chiederti come mai diciamo il suo appeal verso il piano di sopra non è così
preponderante, tipo un Luca Garza di 4-5 anni fa, un giocatore del genere, cioè nel senso quei giocatori
come
che
prospetto NBA, cioè allora, come giocatori diversi, ma come prospetto
sì,
NBA
no, dico come sì. Sì. Parlo come prospetto, parlo come prospetto, non come tipo di giocatore, chiaramente.
Allora, come prospetto probabilmente sì, verrà più o meno valutato così. E ripeto che però lui in campo ci sta e ci sta tanto, quindi comunque i dubbi sono sul fatto che riesce a reggere i ritmi NBA, perché sennò per il resto lui anche più di Garza ha dei movimenti che neanche in NBA possono marcare, mentre Garza in NBA può essere marcato. Lui ha dei movimenti in cui usa il corpo con la spalla bene e per dove va a tirare non ci arriva davvero nessuno, cioè probabilmente neanche Wemby davvero. Per cui in realtà se lui riuscisse a tenere i ritmi, cioè a fare semplicemente avanti e indietro per il campo senza morire, è un giocatore che in NBA può trovare la sua dimensione. Però sì, credo che verrà trattato come un Luca Garza in sede di draft.
Ok, e altri, visto che comunque molto spesso sulla March Madness sono rivolti i riflettori, perché è l'ultima grande esibizione prima poi del draft di giugno, quindi secondo te quali possono essere i giocatori, a prescindere dai vari mock, che potranno secondo te fare la differenza ed eventualmente perché, e in ottica NBA possono magari avere un interesse reale?
Allora, visto che chiaramente le puntate non sono mai preparate e cioè, le domande vengono fatte così rapide e uno deve buttare una risposta volante.
Beh, ma io lo faccio perché so che la tua conoscenza è enciclopedica a riguardo.
Io ti posso dare tre scelte che sono due nomi e un gruppo, nel senso che uno è Dalton Knecht di Tennessee, che è relativamente anziano come prospetto, arriverà al draft a 22 anni credo compiuti o comunque da compiere da lì a breve, e che però sta facendo davvero le onde e come prospetto NBA può risultare interessante, soprattutto in una classe che sembra profonda ma spuntata, e quindi dove andare magari a cercare dei giocatori più di contorno che non delle stelle. E lui di contorno potrebbe essere bello scomodo, perché da terzo quarto un ruolo alla Michael Porter gli si può prospettare in carriera. È sto tiratore mortifero che attacca anche molto bene il ferro di 2,06 che gioca a Tennessee, braccia infinite e fa canestro davvero in tutti i modi, tira da 9 metri, risolve le partite. Cioè, ha fatto l'ultima, c'è stata Auburn Tennessee, se qualcuno ha 10 minuti su YouTube da perdere guardatevi gli highlight di Auburn Tennessee, perché lui negli ultimi tipo 9 minuti ha preso fuoco tirando da 9 metri, schiacciando, tirando in avvitamento da 6 metri e mezzo con due uomini addosso, cioè delle robe allucinanti. Quindi lui è il primo che mi viene in mente che, qualora facesse una March Madness davvero davvero importante, potrebbe guadagnare tanto al draft. E un altro l'avevo già nominato, che è Kevin McCullough di Kansas, anche lui come Knecht prospetto relativamente anziano e più 3&D che non bocca da fuoco di cui si devono preoccupare le difese, perché sennò fa partite anche da 10 su 10 con 5 su 5 da 3 tipo Michael Porter. E lui invece appunto è un po' più un giocatore 3&D che anche lui con una buona March Madness potrebbe risultare interessantissimo, soprattutto se in lottery con magari scelte altrui ci finisse una Dallas, un Oklahoma City, una di quelle squadre con delle stelle molto giovani a cui può far comodo un 22enne, 23enne già pronto da buttare nella mischia con un bel contratto per 4 anni.
A proposito, visto che hai nominato lui di Kansas,
Secondo te che valutazione dai alla stagione di quello che forse doveva essere una delle così dei protagonisti di Kansas, cioè Johnny Furphy,
e allora
che doveva essere probabilmente il giocatore di livello del gruppo e che probabilmente magari per qualcuno ha un po' deluso.
Sei sicuro che non ti stai confondendo?
No,
perché? No, perché sì, cioè allora se non ti stai confondendo.
Lo zio non sbaglia mai.
Nel senso che su di lui c'erano diversi occhi, se ne parlava molto bene.
Cioè mi dispiace, ma proprio no, nel senso che Furphy è proprio spuntato dalla panchina dal niente e adesso rischiano di perderlo con questo che va al draft, ma era uno che non avrebbe dovuto calcare, perché in pratica Kansas aveva preso questo Timberlake dai transfer ed è arrivato il Marco Jackson, che però nessuno dei due fa canestro nemmeno a piangere, e quindi hanno pescato sto 6-9 australiano dalla panchina, che doveva essere uno che veniva fuori diciamo sul lungo periodo, stando 3-4 anni nel college, e invece è entrato in quintetto, gli ha risolto molti problemi in attacco, perché appunto è un 2-3, 2-5, 2-6, comunque di tiratore molto molto elegante, atletico, in difesa un po' un telepass a inizio stagione, adesso molto migliorato. Però ripeto, secondo me può essere che con qualcun altro, ma lui no, lui è proprio è spuntato più o meno dal nulla, cioè doveva essere confinato a pochi minuti, per dire c'è stata Kansas UConn l'1 dicembre e lui avrà giocato 8 minuti, 7 minuti e tra l'altro benissimo, cioè si vedeva che era uno che poteva fare la differenza. Però appunto ci si aspettava venisse fuori sul lungo periodo, cioè su più anni al college, okay. Invece si è diciamo disegnato una chiamata al draft quasi certa, ecco.
E scusa, perché... se ti ho interrotto prima che stavi continuando a parlare dei prospetti interessanti per il draft.
Cioè erano quei giocatori che con una grande March Madness potrebbero guadagnare tanto al draft, ecco. Allora invece il terzo non era un prospetto, ma è un gruppo di prospetti, ossia tutti i giocatori di Kentucky. E Kentucky è la squadra a livello di talento più talentuosa del college basket e ha davvero un'infinità di prospetti, cioè non sarebbe sconvolgente che su 12-13 giocatori a roster tra 5-8 anni ce ne siano quasi una doppia cifra in NBA, comunque 8-9. Potrebbe tranquillamente essere che ce ne siano due, ok? Però a livello di prospetti ce ne sono davvero davvero tanti. E allora c'è Aaron Bradshaw, che a tratti è sembrato il miglior lungo del draft, sempre dal punto di vista collegiale, perché ha degli istinti difensivi davvero davvero buoni, cioè proprio arriva in aiuto, stoppa e quant'altro, e in attacco invece ha una dimensione fronte a canestro, esile, tira da tre punti, ha avuto una parte, insomma 5-6 partite consecutive in cui tirava il 40-50% da tre e andava oltre tre stoppate di media, che sembrava davvero qualcosa di mostruoso, poi si è un po' ridimensionato. Ivisic, un po' tirato, è un lungo croato che anche lui, qualora dovesse fare dei 20 di media al March Madness, potrebbe entrare al draft, ma vedo improbabile lo faccia. E Onyenso è un altro lungo giovane, molto atletico, che con una grande March Madness potrebbe andare in lottery. Dillingham è quello che al momento sembra la scelta al draft più sicura di Kentucky, la classica guardia di Kentucky, quindi Maxey, Quickley, Murray, ce ne sono un sacco comunque di guardie di Kentucky in NBA, in questo momento mi sto addormentando. Lui diciamo che quasi sicuramente sarà una lottery pick e potrebbe essere il miglior giocatore che esce da Kentucky. Justin Edwards era andato addirittura in top 3 in alcuni top 3.
e che invece è crollato drasticamente.
Crollato drasticamente, ma il telaio e il potenziale rimangono, e anche lui con una grande March Madness potrebbe stappare posizioni altissime al draft.
Lui sicuramente andrà al draft, vero?
Sì, sicuramente. Sì.
Ok.
Adutiero è una guardia di 2,5 che con una grande March Madness potrebbe strappare una chiamata in lottery pick. DJ Wagner, il figlio di Dejuan Wagner, anche lui con una grande March Madness potrebbe strappare una lottery pick. È comunque una point guard con buone dimensioni, buoni istinti e una buona mano da fuori. E poi c'è sempre Reed Shepard, che sta facendo una stagione incredibile, che non riesco a capire come potrebbero valutarlo in NBA, perché continua ad avere statistiche che per il volume, la difficoltà di tiri che prende, non hanno senso. Tira il 51% da tre punti su, cazzo l'avevo lasciato, dov'è? Scusate un attimo che stavo guardando, volevo vedere su quanti tentativi a partita, sicuramente non pochi, oltre il 50%, e tutti quanti lo sanno, cioè, quindi lo marcano dalla metà campo. E la settimana scorsa ha anche messo il buzzer beater con un floater dalla linea del tiro libero contro Mississippi State per vincere, e anche quella partita, 10 minuti da perdere, highlight su YouTube, cioè tipo la partita è finita 91-89 per Kentucky, ok, erano 85-78 a 50 secondi dalla fine. Non sto scherzando. A 50
Perché non è un giocatore così forte? Perché sono andato anche a vedere. Adesso siamo su Tankaton per seguirti.
Perché di spalla è più stretto di me ed è 1,90 m, insomma 1,90 m, 1,91 m.
Limiti
fisico-atletici, sì, assolutamente. Solo per quello, perché ripeto, appunto, non riesco a capire come lo valuteranno, perché appunto, cioè, di limiti fisici atletici si diceva anche di Stephen Curry in sede di draft, e poi se uno fa sempre canestro quando alza la mano è scomodo poi per giocare a basket, questa caratteristica. Cioè, se tu alzi la mano e fai canestro, solitamente a basket diventi un giocatore, sì, difficile.
Puoi essere anche zoppo, che probabilmente un posto lo trovi.
Esatto, da un altro punto di vista potrebbe essere un Jibber Fredette qualunque, capito? Quindi poi in NBA non trovare, davvero io non riesco a capire, Reed Shepard di Kentucky ha questo, cioè ha questa ventaglio di possibilità, da Steph Curry a Jibber Fredette, quindi come dicevo, appunto, due prospetti, Nekt e McCullough, e poi appunto più o meno tutta la squadra di Kentucky è potenzialmente un giocatore che, se prende fuoco alla March Madness, ruba una bella posizione al draft.
Cosa mi dici del campionato di Sar invece, che è proiettato sul mock in prima posizione?
Che gioca in Australia.
Non l'hai seguito?
No, zero. So che sei infortunato.
Ma perché non segui il campionato australiano anche tu?
Interessantissimo.
No, cioè, calcolate che seguo la 2 italiana.
Ma perché lo invitiamo ancora? Scusate. Che imbarazzo.
Scusate.
Scusami. Allora, torniamo forse a quello che puoi sapere, ma a questo punto Mario mi mette una pulce nell'orecchio e ti faccio una domanda. Nelle prime posizioni dei draft, dei mock draft, ci sono più centri degli ultimi anni. In ottica March Madness, quali pensi possano essere i centri più o meno puri che possano realmente fare la differenza, a parte, insomma, Zakeide, che abbiamo già nominato?
Allora, Klingan di UConn sicuramente, Dickinson di Kansas,
ok,
e insomma, ripeto, ma devo, perché oggettivamente devo, ci sono i vari cacchio di Kentucky che ho appena nominato, i lunghi sono, cacchio, Onieso sicuro, Ivisic e Bradshaw, ecco, tutti e tre potrebbero strappare una bella posizione al draft. E così a memoria, sì.
Ma anche di quelli che hai visto anche giocare, che ti hanno particolarmente impressionato per movenze, fisico.
Devo dirti che a livello di draft, cioè a livello di draft, quelli che mi hanno impressionato sono, ripeto, tutti quelli di Kentucky, e Klingan. A livello collegiale c'è il Godaro di Marquette, che però insomma hanno perso il miglior giocatore, che era una guardia, che a livello collegiale sposta molto. Ci sono i Torelli di Houston, che sono dei bei giocatori, che magari non mi stupirei se uno di quelli poi riuscisse a essere un tuttofare in NBA e a rubare contratti a destra e a manca, tipo facendo il Bismack Biombo della situazione, né più né meno, però magari riescono a rubare dei contratti in quel modo. Ce n'è qualcuno sparso, però a livello di draft credo che i lunghi, anche quelli diversi, vengano da fuori dal college basket.
Ok. E altra domanda che ti faccio è, visto che insomma non se ne può non parlare un pochino per il nome che porta, per l'hype che c'è sempre su questo college, cioè Duke, che valutazione daresti alla stagione di Duke finora e come pensi possa andare a livello di torneo?
Allora, Duke è una di quelle squadre, di quei programmi talmente di alto livello che non può considerare, cioè non si possono trarre molto le somme della stagione se non a fine anno, perché è uno di quei programmi che, cioè, se non fa la Final Four, magari l'Elite Eight ancora, però è una delusione. Calcolando che
secondo te la farà?
Può farla. A me stanno relativamente non molto simpatici, quindi non me lo auguro, ma le possibilità ci sono tutte. Però è una squadra che può ancora vincere la conference, e se non la vincono loro la vince North Carolina, perché c'è ancora appunto la partita di ritorno North Carolina-Duke che deciderà l'ACC questa settimana. E poi, in base al risultato di questa partita, in base al risultato del torneo di conference, in base al risultato del torneo NCAA, valuteranno la loro stagione. Fino ad adesso la squadra alla fine ha anche salvato la stagione, che sembrava magari indirizzata un po' male verso fine dicembre, inizio gennaio, oppure anche tutto gennaio. E invece hanno trovato continuità e hanno trovato un paio di individualità in McCain e Filipowski ce lo si aspettava, McCain lo si sperava, ha fatto un po' fatica essendo un freshman a inserirsi, insomma a prendere le misure, ma poi una volta che ha preso le misure anche lì 10 minuti da perdere su YouTube, highlight di McCain contro Florida State, ha fatto un primo tempo che davvero incredibile, molto divertente da vedere, con o 5 o 6 bombe, 25 punti, tirava solo lui, davvero, davvero divertente da vedere quel primo tempo. La stagione relativamente l'hanno rimessa in carreggiata, quindi stagione da 6 in pagella.
Però tutto dipenderà dal torneo, fondamentalmente, da come arriveranno in fondo.
Esatto, cioè tutto dipende da questo mese, appunto ci sono cioè loro competono su tutti e tre gli obiettivi, che quindi è la regular season della conference, il torneo di conference, il torneo NCAA, e sono ancora in corsa per la regular season. In più, ripeto, se non la vincono loro, la vincono i rivali di North Carolina, quindi ha anche questa valenza in più per Duke. È ancora tutto da decidere sulla loro stagione. Fino ad adesso Niente da segnalare, né troppo positivo né troppo negativo.
Bene, vuoi dire qualcos'altro, Poz? Vuoi aggiungere qualcosa a questo torneo che si avvicina, oppure passiamo?
Secondo il mio consiglio proprio basilare è, essendoci questa settimana di slittamento quest'anno, ci si potrebbe iniziare a prendere confidenza col college basket la settimana prima con i tornei di conference, che comunque sono delle piccole mini March Madness, perché il torneo di conference dà l'accesso automatico alla March Madness, quindi molte squadre a volte ci sono squadre che fino ad ora hanno fatto schifo, che magari hanno record negativo in conference o addirittura negativo overall, che poi di sghetto vincono tre partite al torneo e vincono il torneo della loro conference e arrivano al torneo NCAA magari rubando il posto a una squadra che è andata bene e ha magari qualche sconfitta di troppo perché ha avuto un po' di sfortune tra magari infortuni, calendario e bla 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 bla. Per cui diciamo che l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che alla March Madness vera ci sono appunto queste tante piccole mini March Madness che ci sono la settimana prima, che sono i vari tornei di conference, e se uno ha magari interesse ad arrivare con un minimo di conoscenza alla March Madness potrebbe, e io lo consiglio di fare, prendere confidenza già la settimana prima.
Molto molto bene Poz, come sempre esplicativo.
Eh beh, direi che ha fatto un bel excursus come al solito sulla March Madness, insomma, tutti davanti ai televisori perché dietro non si vede niente.
Io non ve lo dico, ma
cazzate,
minuti, di titolo 3 di minuti puntata. Alla zona bestia, signori, sta uscendo.
Ma che bestia, Mario, che sono le 11. Non c'è nessuna bestia.
Ma come no? Adesso però mi dai
c'è
la parola.
Bestia devastation, cioè.
Mi dai la parola
perché hai ancora un giochino del cazzo, io la tolgo.
Se c'è il giochino ti bacio la pelata.
Allora zio, lo vuoi fare?
Lo fa apposta al posto mio.
No, io lo faccio con te.
Allora sì.
Io falso pericolo, sto scherzando. Vai sereno, andiamo a dormire.
Beh, con Sperry mica fa.
No, dai, raccontatemi qualcosa di NBA. Cioè, nel senso, sta arrivato fino alla...
ma sei matto.
No, davvero, io non ho seguito NBA davvero niente. Cioè, tipo, l'altro... Cioè, ieri mentre registravo...
Ma scusa.
Ti sembriamo persone che seguono l'NBA adesso?
No, voglio... Scusa, Poz, visto che non ho fatto loro, ma una piccola marchetta al tuo podcast.
Ospitando a puntero.
Ma se ancora hai un podcast, visto che giochi dalla mattina alla sera e la notte pure.
Allora, sì, assolutamente ce l'abbiamo ancora. Appunto, benvenuti nella Madness, che è il podcast che abbiamo io, Ricky e Pablito, che appunto da inizio anno è ospitato anche da puntero, e quindi ringrazio il grande capo Marione.
Ma non sono capo di niente in realtà, anche
del mio cuore sei il capo.
Però abbiamo
il capo chiosco, Mario.
Io non so se avete visto,
il capo tiro.
Due settimane fa abbiamo acquisito anche Wrestling Caffè di Eric Ganzelli, cioè, per dire, fa parte della grande famiglia.
Non so, vogliamo chiamare Vincenzo online per fargli complimenti?
No, che chissà che cosa gli ha dovuto dare per avere questa collaborazione, non lo voglio neanche sapere, guarda. Lascialo, dov'è che ieri vi ha anche citato in puntata perché ha bestemmiato, quindi abbiamo dovuto bipparlo. Grande citazione, direi.
Direi che ogni bestemmia viene legata, non so perché, i Deomis, non capisco questa cosa.
Chi lo sa.
Ma vogliamo fare un excursus anche sul motivo per cui il Poz non dorme da settimane? O...
Sì, dai, raccontaci del giochino.
No, dai, davvero, a parte gli scherzi, ma siete davvero così, siete delle pessime persone.
Ma certo,
non mi volete raccontare
niente. Benvenuto ai Deomis.
va bene, lo accetto. Ah, se volete parlare di Hearts of Iron, ragazzi, cioè...
Allora, facciamo così, fai finta di avere quattro persone che non sono assolutamente nerd e che non conoscono assolutamente questo genere di giochi, e quindi
fai finta in qualche di modo... avere quattro persone davanti che scopano ogni tanto, fai finta però.
Fai finta. Vabbè,
ma nel senso, appunto, cioè, queste quattro persone mi direbbero: ma esci a toccare l'erba, smettila di non dormire,
no, fumala giocare. Quantomeno
esatto, però diciamo che è appunto gioco di strategia molto incentrato sul militaresco. Ad esempio, una cosa che io adoro di questo gioco è che non c'è la non c'è praticamente la componente finanziaria, cioè non hai soldi e non generi soldi tra le varie risorse. C'è un minimo mercato di scambio che viene fatto tramite, insomma,
e non è neanche il classico strategico tempo reale alla Command & Conquer che magari qualcuno può conoscere.
No, è molto più sottile dal punto di vista del combattimento, cioè sottile nella misura in cui è difficilissimo da imparare e qualcuno potrebbe avere, insomma, o intuito o fortuna del principiante, diciamo, giocare con le impostazioni e con le varie strategie che si possono adottare sui vari scenari di battaglia è meglio di quello che evidentemente sto facendo io, che non riesco a battere la Germania da quando gioco.
Ma che anni comprende il gioco, cioè da quando parte a una conclusione temporale?
Allora, credo di sì, però il bello del gioco è anche che ogni partita, bene o male, è a sé, cioè si sviluppa e puoi anche tranquillamente decidere di, insomma, finirla prima. Ci sono vari obiettivi, vari focus da completare, però il gioco finisce, termina il 31 dicembre 1947 e inizia l'1 gennaio del 36, quindi copre questi 12 anni e bene o male, se hai il focus storico attivato, le cose vanno più o meno realisticamente. Quindi poi nel 39, a bene o male luglio, agosto, settembre, la Germania rivendica, invade la Polonia, ci sono gli alleati che entrano in guerra con l'asse e da lì si sviluppa la guerra mondiale. Se no, se togli questa opzione dei focus storici, comunque in qualche modo
la guerra scoppia.
Sì, è portata a far scoppiare una guerra mondiale attorno al 40-41, 39 qualche volta, 38 pochissime volte, 42 pochissime volte e bene o male, quindi i primi 4 anni ti prepari per la guerra, nei 4 anni centrali fai della gran guerra e se arrivi agli ultimi 4 anni sei abbastanza pecorato, perché solitamente, a meno che tu non abbia la Germania, cioè hanno un vantaggio tecnologico tedeschi e statunitensi abbastanza vergognoso una volta che si arriva avanti col gioco. E quindi
è online o è contro l'intelligenza artificiale, diciamo, il tuo avversario o i tuoi avversari?
Allora, ovviamente c'è la possibilità di fare entrambe. Io ho scaricato, diciamo, un paio di mod che migliorano l'intelligenza artificiale, quindi insomma le fanno fare cose più intelligenti, e gioco semplicemente così, cioè gioco offline per cazzi miei quando mi pare, senza coinvolgere nessun altro, però non con le impostazioni proprio basilari del gioco, non perché appunto io fossi chissà che giocatore esperto, però era evidente che insomma non facevano niente per evitare, ad esempio, di essere accerchiati. Allora, cioè, insomma, se non fai niente per evitare di essere accerchiato non è neanche divertente, perché
sì, o sei un generale italiano o è l'intelligenza artificiale scarsa, insomma.
Madonna, ecco la cosa, un'altra cosa bellissima di questo gioco è la coerenza storica, cioè i personaggi storici sono personaggi reali, veri, e anche dal punto di vista delle loro abilità bene o male riportati bene, per cui ci sono tedeschi e statunitensi che hanno generali cazzottissimi e quant'altro, quelli italiani, ragazzi, sono davvero cioè i livelli vanno dal classico 1 a 9 e i generali italiani sono tipo, ce n'è uno da 4, tutto il resto è 2 e 1, e invece tipo i comandanti ce n'è tipo un paio da 2, uno da 3, per il resto la merda anche lì, e tipo invece statunitensi, tedeschi, così partono dal livello 5, livello 6. Quindi
Himmler quanto ha?
Himmler non c'è come comandante di campo, no. C'è non mi ricordo chi, perché ho provato anche la Germania, c'è anche lì tutto, c'è Rommel che è Rommel, cioè
la
che
volpe del deserto.
Sì, lui è tipo 7 o 8.
Beh, lui dovrebbe essere tipo, potrebbe benissimo essere il migliore di tutti,
se fatto. Sì, penso che a livello di partenza lo sia. Cioè, nel senso che, come diciamo, ingresso senza i vari miglioramenti che si possono ottenere con le cose che fai durante la partita. Sta,
quello che ha fatto in Africa lui senza risorse era roba da...
No, beh, a livello di storia militare, cioè, nel senso, purtroppo, sicuramente, insomma, la Germania ha fatto scoppiare due guerre mondiali, quindi l'ha fatta, cioè, non è che c'è molto da dire.
Ma c'è per l'Italia un buon Italo Balbo?
Ah, grande, poi è uno, allora...
Quanto ha?
Uno, Italo Balbo, uno, ovviamente!
Vedi che è realistico il
gioco! È la cosa divertente è che, appunto, cioè, è realistica anche il fatto che, a parte che c'è tipo la missione con l'Italia, puoi fare tipo libera Gramsci, però lo devi fare prima del 1° gennaio 1937, se no muore.
Quindi hai un anno di tempo.
Sì, che è praticamente impossibile, cioè, devi sabotare il tuo gioco per liberare Gramsci, non ha davvero molto senso, sinceramente.
Ma tu ci hai provato quante volte?
No, a liberare Gramsci, devo dire, ci sono riuscito una sola volta facendolo apposta, e poi mi sono accorto che ero rimasto indietro con tutto il resto per liberare Gramsci, e ho detto, ma che cazzo sto facendo? Cioè, sto facendo una partita in cui faccio caccare apposta per avere... Perché poi le abilità che dà è tipo... giusto un supporto al partito, e quindi magari non so,
ti sta anche sul cazzo come partito. Ah, no.
Cioè, se vuoi puoi, sì, perché se vuoi puoi cambiare ideologia e appunto allearti con i sovietici e fare un po' di robe strane. Comunque, a proposito di Italo Balbo, è uno delle tre alternative se deponi Mussolini, ma non fai la guerra, quindi, civile, perché
quindi
guerra
allora, civile. Se deponi Mussolini hai o Italo Balbo, un cavolfiore,
aspetta,
o
no, Dino Grandi,
no, il terzo
che è quello dell'ordine del giorno che l'ha fatto cadere.
Il terzo lo te lo posso dire io?
Vai.
Alex Gambamarcia?
No.
Emanuele Franz?
No. Emanuele Franz qualcosa lo ricorda, perché Emanuele Franz sembra nobile, perché la terza alternativa è una monarchia restaurata, diciamo, al potere, quindi la terza alternativa se deponi Mussolini è
Vittorio Emanuele Franz.
È Vittorio Emanuele Franz. Per cui appunto due fascisti che effettivamente erano personaggi, insomma, in vista del partito, che probabilmente sarebbero potuti essere eredi di Mussolini, come Dino Grandi e Italo Balbo, e eventualmente il re. Queste, diciamo, sono le alternative. E quella roba lì, quella lì di solito lo faccio in fretta, perché dovete sapere che invece Italo Balbo, come poi, insomma, focus che puoi ricercare una volta che hai lui come leader dell'Italia, ha delle robe davvero davvero potenti. E quindi spesso e volentieri mi ritrovo con Italo Balbo
a comandare il mondo.
A comandare l'Italia. No, il mondo mai, perché ho detto, non riesco a battere la Germania, che cacchio di mondo vuoi che...
Beh, ma scusa, con l'Italia cosa riesce a fare?
Allora, la volta che sono riuscito a fare proprio meglio, mi sono preso tutti i Balcani, compresa Bulgaria, Grecia e Romania.
Sì, che vabbè, tanta roba per
l'Austria. L'Ungheria e l'Egitto, che insomma aveva decolonizzato il Regno Unito, quindi l'Egitto era per fatti suoi, me lo sono mangiato, e basta. Questo è stato il più grande che sono riuscito, e in questa partita avevo, diciamo, Spagna e Portogallo erano miei stati vassalli, ecco, chiamiamoli così. Quindi, oltre ad avere questi possedimenti davvero, cioè, diretti, che erano proprio nella mappa segnati come Italia, e avevo anche
avevi le alleanze, insomma. Okay.
Ma ascolta, no, beh, proprio sono sudditi. Cioè,
sudditi. Ma ascolta, ma tutti questi vantaggi poi, cioè, tiri su armate, ti riesci a tirare su la tecnologia, o non hai abbastanza tempo per riuscire a spaccare il culo ai tedeschi? Perché di solito, cioè, lo strategico, potenziavi i livelli, andavi su o creavi risorse o avevi soldi, avevi tutte queste cose qua, e poi alla fine della fiera riuscivi a stravolgere anche un contesto storico. Questo non accade in Art of Iron, mi sembra di capire.
No, perché da questo punto di vista è molto realistico. A parte mi sembra incredibile che stiamo facendo una parte di podcast su Hearts of Iron, e vi ringrazio. E diciamo che,
ma figurati come si può parlare di fascismo.
E comunque cioè, bella che noi, a parte Vincenzo, coccoliamo i nostri ospiti, quindi non ti preoccupare.
E infatti, visto che il vostro ospite è un fattone, ripetimi la domanda, Dile. No, nei giochi strategici
di solito il gioco strategico tu iniziavi anche con la fazione quella più
adesso mi ricordo
Tara, e dopo riuscivi a
potenziarla in qualche modo.
È la cioè hanno cercato in tutti i modi di creare insomma dei percorsi alternativi per molte nazioni, calcolando comunque un gioco che è uscito tipo 8-9 se non 10 anni fa per la prima volta, quindi poi con le espansioni successive hanno creato anche dei percorsi alternativi di storia molto insomma divertenti. E comunque la realisticità è qualcosa che impedisce almeno al giocatore novizio, perché poi c'è gente che immagino sia riuscita a conquistare il mondo nei panni del Bhutan, ma appunto al mio livello
sovracchiare la storia diventa un po' difficile, diciamo.
Sì, perché cioè, tipo non so, come Italia parti con dei malus incredibili alla produzione e a cioè esercito, marina e aeronautica hanno dei malus che è davvero una roba cioè realistica appunto, ma che ti impedisce di fare qualcosa di cioè fai fatica se non sei molto cioè io ho visto tipo su YouTube e quant'altro gente esperta che con l'Italia per battere l'Etiopia comunque ci metti 2 mesi, io solitamente ce ne metto 6 però appunto meno di 2 è impossibile da fare, questo è giusto per dire il livello delle armate italiane, quindi non riesci a stravolgere troppo la faccenda perché comunque le cose da fare sono tante e alla fine mi rendo conto più vado avanti più imparo che vuole che ti specializzi, cioè devi un po' battezzare se vuoi un esercito forte, una marina forte, un'aeronautica forte, non puoi avere diciamo tutte e tre forti e solitamente una delle tre la devi bene o male abbandonare. Con l'Italia la fortuna è che hai una marina di partenza già relativamente buona, che se abbandoni totalmente dal punto di vista delle ricerche e dello sviluppo comunque fa il suo, cioè non ti fa invadere l'Italia, ecco, almeno non è scadente, questo è
molto
per cui ha molto realismo che impedisce grandi stravolgimenti ai giocatori novizi, poi insomma quegli esperti fanno il cazzo che vogliono.
Se avessi una vita probabilmente sarei inzuppato come il Poz, perché a me questi giochi piacciono tremendamente, però so che richiedono tante ore, tanto impegno, tante prove, io non ho veramente più la resistenza fisica né giornaliera né notturna per poter reggere quei ritmi, quindi invidio un pochino il post perché vorrei tipo scaricarlo ora e dire al post troviamoci online e spacchiamo il culi, però non ce la faccio veramente, quindi contatterò il post in privato per farmi raccontare a che punto è delle campagne.
Che bel momento.
Ti aggiornerò volentieri.
Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
E sono sempre belli gli off topic. Tra l'altro quest'anno avevamo iniziato con l'idea di farne di più, però alla fine volete sempre parlare di quel cazzo di basket di merda.
Avete rotto i coglioni
sempre a
quella. La colpa del Fede, perché lui ci crede ancora nel basket.
Ragazzi, non so se avete notato gli...
Cioè, Golden ci fanno dare 50 punti da Boston, ancora stiamo a parlare di basket.
I miglioratissimi defensive ratings del Milwaukee Bucks dopo Doc Rivers da migliorata.
Innanzitutto dopo Gallinari, prima di tutto, perché è tutto merito di Gallinari.
Ora Gallinari ce l'ho davanti adesso perché mi stavo recuperando almeno l'all possession di Milwaukee Clippers, sembra diventato mio nonno nel giro di 12 mesi.
Molto bene, ma non dobbiamo iniziare a parlare di basket ora, quindi direi che possiamo anche salutarci.
No, ma interessanti, no? Sono andati in top 10 in defensive rating.
Benissimo, chiudiamo questa puntata che il Fede sta continuando.
Ma sì, durerà una settimana, dopo tornano a fare la merda. Non lo so.
Bene.
Cosa sta succedendo? Lui tantissimo, uno dei miei artisti preferiti, posso dirlo?
Ti somiglia un pochino.
Allora no, se devo dire la verità somiglia al Pat con la barba.
Sono una stupida cartone,
da me. Finire la puntata così.
Io più a quello che fa con l'autotune, quell'altro, quello con la felpa bianca.
Ah, quello che canta tutta gold.
È proprio lui, proprio lui, proprio lui, sì. Più nelle mie corde.
Bene ragazzi, possiamo mandare i saluti. Un saluto al Fede. È morto
Fede. Fede
sto scaricando, ero mutato da 68 anni.
No, è che stavo vedendo il video quello col Dental Dam. Sì?
No, io credo che mi abbia mutato qualcuno.
No, no, chi? No, no. Mario?
Ma perché? Oh. Ma no. Se c'è qualcuno in grado di fare sta cosa, si chiama Giulio Ursella.
No, no,
non
no,
avevo
no.
Le mani sul mouse.
Ho le mani da altre parti.
Dove le avevi, puttana?
Dove tu puoi solo immaginare.
Esatto. Ma io stavo parlando da mezz'ora dei defensive ratings dei Milwaukee Bucks.
Abbiamo sentito quello.
Allora è stato il post. Allora è stato il post.
Che stava segnando su Hearts of Iron e si è sbagliato. Gli è arrivato uno spruzzo sul pulsante destro. Succede.
Allora userai il Dental Dam alla fine, Fede?
No, è fissato il deal con sto cazzo.
Non credo che succederà. Tra l'altro ho visto che c'è un video in cui ti spiegano come ricavare un Dental Dam da un preservativo. Ma usa il preservativo.
Eh beh, che belle cose.
Per il sesso orale non è molto comodo il preservativo, credo. Cioè, per il sesso
ma neanche il Dental Dam non mi sembra molto molto.
Io lo so. Non so, guarda, non so la tua donna, ma la mia, il tartaro nella figa non ce l'ha.
Ciao Marione.
Ciao, è sempre un piacere essere qui.
Un grande piacere. Un saluto al post.
Grazie a voi per questa doppietta NCAA Hearts of Iron, vi ringrazio di questa serata.
Sì, che a me interessava di più Hearts of Iron, sì, decisamente. In realtà, sì, vabbè.
Penso a molti.
Quindi comunque ti richiameremo per fare l'angolo di Hearts of Iron, ci racconterai tutte le campagne.
Sì, il giorno in cui sapremo chi ha vinto la March Madness noi parleremo di Hearts of Iron.
Vabbè, certo, chi se ne frega della March Madness.
Ma chi se ne
frega? Un saluto, cazzo, me ne cura. Un saluto anche dal dealer Croce. Ciao Italo Balbo. Oh yeah.
Natasha from St. Petersburg, she was a trapezist. Vladimir from Chernobyl, he was a penguin boy, a penguin boy. Oh, a penguin boy, a bloody penguin boy. And there she's flying in the lights, and there he's dying for her lips. Always hidden, always crying in the shadow of his web. Just trapped in this body, Natasha never look at me. But this night I've got a blame. There's nothing that could fail. Just trapped in this body, Natasha never look at him. But this night he's got a blame. There's nothing that could fail. He's singing lie, lie, lie. Tries to catch him, but his arms are too short. Now penguin boy, now penguin boy, this is a very sad story of how penguin boy, of penguin boy.
isn't there?